Sono le 11:39, il cielo a Firenze è coperto. E abbiamo aperto da 13 gradi e mezzo, quindi siamo più o meno vicino alla massima, si verrà al massimo a 14 gradi, sulla costa ci sono già 14 gradi, si salirà di un altro grado, comunque anche sulla costa il cielo è nuvoloso, tendente a coperto, ma di tutto ciò parleremo fra un attimo con il Lamma. Inizia la mia conduzione della domenica mattina, vi do subito il numero di telefono WhatsApp 342-8104-111, il nostro WhatsApp appunto. Iniziamo insieme questa domenica mattina, dai, e così magari mi suggerite anche di che cosa parliamo stamane. Naturalmente andate a votare, referendum, fate il vostro dovere di cittadini andando a votare. È importante questa volta, è sempre importante, ma anche questa volta forse ancora più importante. Andiamo avanti, un po' di musica e poi vediamo un po' di che cosa parliamo oggi.
You got them big dreams, you wanna get out of here, you're sick of being stuck in the apartment, you're strapped for cash and well you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Just take a breath and get yourself together. I swear, hey, when you get down, can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again.
Radio Te del Lamma.
Buongiorno a tutti.
Allora, cielo nuvoloso, cielo nuvoloso, partiamo così da Firenze, temperature 14-15 gradi al momento, insomma una giornata un po' grigia, no Claudio, che pensi?
Sì, un po' così, non dappertutto, diciamo che il sole, se si va un pochino più verso il mare, ha prevalso stamani, anche se stanno arrivando un po' di nuvole anche lì, specialmente nel Grossetano, e arriveranno anche nel pomeriggio, quindi una giornata appunto trascorrerà continuerà con un cielo che si farà più nuvoloso anche appunto nelle zone dove ora splende il sole, quindi una giornata in cui ci saranno dei rovesci sparsi probabilmente tra Amiata, colline metallifere, qualcosa sull'Appennino, insomma, però fenomeni un po' isolati, questo perché a livello di una circolazione, se si va a vedere la circolazione europea, ci sono dei nuclei di aria più fredda in quota che arrivano verso l'Italia da est, portano appunto un'aria un pochino più instabile rispetto ai giorni scorsi, però ecco, questo per la giornata di oggi in particolare.
Vediamo un po' la configurazione generale, no? C'è sempre un'alta pressione che però si è spostata, se è andata verso la Russia, e sembrerebbe che arrivano le perturbazioni da nord-ovest, ma ce la faranno? Da che cosa sarà caratterizzata la settimana?
Allora, diciamo che la settimana vedrà nei primi giorni una rimonta dell'alta pressione, quindi l'anticiclone da ovest, diciamo, porterà via un po' questa depressione che ci interessa oggi, quindi ancora un po' di instabilità al sud, però sulla Toscana il tempo migliora, un po' di nuvole sempre domani pomeriggio, però nel complesso ci sarà un po' più di sole, e specialmente martedì e mercoledì saranno giorni più soleggiati, più miti anche durante il giorno, in temperature quasi fino a 20 gradi. Quindi ecco, diciamo che metà settimana trascorre abbastanza tranquilla. Poi, come dicevi te, probabilmente dal nord-ovest arriverà una perturbazione piuttosto veloce nella giornata di giovedì, che cambierà un po' le carte in tavola, nel senso che arriveranno dei rovesci, sarà molto rapida, quindi probabilmente anche le piogge saranno scarse e temporali, molto veloci, passeranno nella giornata di giovedì, nelle prime ore al momento sembra, e poi dopo al suo seguito c'è aria un pochino più fredda, e quindi il tempo rimane più variabile nei giorni successivi, anche se non sembra al momento, sembra un momento piuttosto asciutto come tempo, quindi senza piogge, con l'aria un pochino più fredda e secca, però senza piogge, quindi la perturbazione da nord che appunto farà di nuovo calare le temperature, però senza fenomeni almeno in Toscana.
Questo però vuol dire che si apre la porta, no? Si apre la famosa porta nord-ovest, si infila una perturbazione, che succede dopo? Si richiude?
Sì, ma si apre la porta, ma si richiude abbastanza rapidamente, perché allora l'alta pressione si sposta un pochino più verso nord, e lascia spazio ancora, probabilmente lascerà spazio all'arrivo di venti da
sempre da nord,
quindi nord-est. Sempre un po' secchi e freschi, se non freddi in alcune zone, insomma, quindi temperature che rimarranno probabilmente un pochino sotto la media, però le perturbazioni appunto da nord nord-ovest andranno più verso l'Europa orientale, noi saremmo probabilmente un pochino più protetti, quindi
tutto sommato
andando avanti un po' troppo.
Quindi tutto sommato primaverile ci sta quello che sta succedendo,
sì. Sicuramente questo è un tempo tipico primaverile, cioè non è sbagliato pensare la primavera sia il tempo mite
come ci eravamo abituati, perché c'è
la primavera ha appunto sia quel tempo lì, ma anche quello più fresco, più instabile, insomma,
esatto. È una mezza stagione. Sono tornate le mezze stagioni, possiamo dirlo?
Quest'anno sì, a parte appunto
a parte l'inverno,
marzo e il mese di febbraio sembrava già primavera, marzo invece fa un pochino più il suo lavoro.
No, è appunto questo, no? Siamo passati dall'autunno alla primavera, quindi le mezze stagioni ci sono, le stagioni vere che sono l'inverno e l'estate.
L'inverno poco, l'estate c'è, non ti preoccupare.
Ti prendo, lo so. Comunque, per ora assistiamo al ritorno della mezza stagione chiamata primavera, perché questa è la primavera, è proprio così.
Infatti, questa è la primavera, e appunto andando avanti anche appunto, facendo un cenno anche alla settimana di Pasqua, sembra per il momento caratterizzata da correnti più fresche dal nord e quindi con probabilità di pioggia piuttosto bassa, ecco, sulla Toscana un po' più alta al sud. Quello che si vede adesso è questo, quindi anche la settimana successiva sarà più, un pochino più fresca del normale, però non piovosa.
Beh, abbiamo ancora un po' di tempo per le vacanze di Pasqua. Grazie, ci sentiamo come al solito domani mattina con il Lama.
Domani mattina, perfetto.
Sì. Andiamo giorno per giorno per vedere un po' che cosa succede nel nostro meteo. Grazie davvero, buona domenica.
Prego, buona domenica a tutti.
Thank you.
Deve essere proprio bello il viaggio in Nepal. Organizziamo un Nepal 2. Questo arriva sul nostro numero WhatsApp insieme al buongiorno. Questa è Daniela, grazie Daniela. Poi per una foto da Livorno, dove il nostro ascoltatore Giorgio fa vedere praticamente che non è proprio nuvoloso, ma c'è una velatura, è velato il cielo sulla costa. Più o meno anche il Lama aveva detto che era meglio che qui a Firenze. Poi per la festa del 50° di martedì 31 occorre prenotare, Gianfranco. È meglio prenotare, la festa è ingresso libero, però nel caso ci fosse sold out entra chi ha prenotato, no? Ci sono delle regole serie, ora sapete, per entrare in discoteca c'è un numero che non si può superare, quindi se ci dovesse essere sold out a quel punto verranno privilegiati coloro i quali hanno prenotato, e poi prenotando ci prepariamo, più o meno sappiamo quanta gente ci sarà, quindi sì, è meglio prenotare, è l'indicazione. 11:54, ancora un brano, la prossima rubrica sarà Stargazing.
Orange Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
This is no simple reform. It really is a revolution.
Al Teatro Aurora di Scandicci, domenica 29 marzo, Paolo Kessisoglu, diretto da Gioele Dix, porta in scena Sfidati di me, uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni, un monologo che diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14€, 8€ per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 24 al 29 marzo al Teatro Magnolfi, La Compagnia, scritto e diretto da Consuelo Bartolucci. Un evento improvviso scuote il precario equilibrio di una coppia di attori. Mentre durante l'allestimento di Pinocchio si presenta sul palco un ragazzo che vuole unirsi alla loro compagnia, quando la compagnia teatrale diventa metafora del nucleo familiare.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20:45 grande festa al Temax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliata prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30. Ascolta Controradio e poi tutti al Temax a festeggiare.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 25 marzo alle 17:30 Paolo Di Paolo presenta Un Mondo Nuovo tutti i giorni. Solferino Editore. Letture a cura di Massimo Tarducci. Introduce Vlodeg Goldkorn.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Stargazing.
Buongiorno, Giovanni Poggiali dell'Istituto di Arcetri, INAF.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, dottore, oggi parliamo di un evento che è stato sulle cronache di tutti i quotidiani, quelli specializzati e quelli no, per tanto tempo, e poi ora non se ne parla più. E quindi la domanda è: che fine ha fatto il famoso asteroide 2024 YR4 che doveva colpire la Terra, secondo alcune previsioni un po' azzardate?
Che fine ha fatto? La fine è sempre la stessa, cioè che passerà nei dintorni della Terra, ma oggi finalmente con una certezza molto più alta possiamo dire che non colpirà la Terra e non colpirà la Luna, che era ancora l'incognita che era rimasta.
Però questa notizia non si trova ora, la stiamo dando noi, ma come mai così si fa tanto scalpore? Cioè, era tutti i giorni e poi non se ne sa più nulla, dottore, ci dica.
Allora, naturalmente gli asteroidi rappresentano una concreta minaccia, perché possono essere dei fonte di distruzione, è successo in passato, nel passato remoto del nostro pianeta, in cui intere specie sono state estinte si pensa alla collisione con un asteroide, e ancora oggi, anche se includiamo l'arrivo a breve di asteroidi molto grandi, però asteroidi più piccoli possono comunque rappresentare una minaccia in quanto possono fare danni a cose e persone.
Infatti a volte, no, c'è un preavviso molto breve, come mai con tutta la tecnologia che abbiamo?
Esattamente, il preavviso naturalmente dipende dal quanto tempo prima l'asteroide viene scoperto osservato rispetto al suo arrivo nei dintorni della Terra. Questo ci fa capire che per asteroidi molto grandi preavviso può essere molto molto tempo, perché un asteroide molto grande si può osservare con più facilità, si può identificare prima e quindi si può capire se passerà vicino alla Terra con un largo anticipo. Se l'asteroide è piccolo, finché non si avvicina in prossimità della Terra, la sua luminosità non aumenta abbastanza per poter essere osservato dai telescopi. Mm. E naturalmente non basta una sola osservazione, bisogna seguirlo per un po' di tempo per tracciare la sua traiettoria, la sua orbita e capire se sta arrivando verso la Terra. Quindi più piccolo è l'asteroide, meno tempo di fatto lascia per l'avviso. E questo può in certi casi, come era successo per l'asteroide 2024, causare un certo allarmismo, almeno sui media.
Era abbastanza grande, per questo era...
Era abbastanza grande, era abbastanza grande non da naturalmente costituire un pericolo per un'eventuale estinzione di massa, ma se avesse colpito la Terra in una zona popolata, in una nei pressi di una città, avrebbe potuto fare danni. Ora, è vero che la Terra per la maggior parte è ricoperta d'acqua, quindi anche se un asteroide dovesse atterrare senza che fosse scoperto con anticipo, la probabilità che finisca in uno dei mari o degli oceani è sicuramente alta. Però il compito e l'obiettivo di chi fa e di chi si occupa di un ramo della scienza che studia asteroidi, che si chiama Planetary Defense, difesa planetaria, mm-hmm, è proprio quello di osservare il cielo, monitorare il cielo e capire in tempo se questi oggetti possono arrivare sulla Terra o sulla Luna, perché per l'asteroide in questione era rimasta ancora l'incertezza se avrebbe colpito o no la Luna, che oggi è stata anche questa eliminata.
Ecco, a parte i film di fantascienza, ma in realtà al momento con la tecnologia che abbiamo, abbiamo effettivamente possibilità di difesa rispetto a questo pericolo, dottore?
Attualmente abbiamo delle strategie, ne esistono tre di fatto. Una è quella più fantascientifica, un po' simile a Armageddon, che è di usare una testata nucleare, non naturalmente per farlo esplodere come succede nel film, per chi se lo ricorda, ma per farla esplodere vicino all'asteroide in modo da creare un'onda d'urto che allontani l'asteroide o che devi la traiettoria dell'asteroide sufficientemente per evitare una collisione.
Che poi in questo caso, dottore, basta veramente pochissimi gradi visto la distanza.
Basta pochissimo, perché pochissimo. In particolare se riusciamo a intercettarlo prima dei dintorni della Terra, basta deviarlo veramente anche solo un grado con largo anticipo, questo ci permette di non avere una collisione dopo diversi mesi quando l'asteroide si trova a passare vicino alla Terra. Mm. L'altra tecnica, che in realtà è già stata testata questa, è quella dell'impattatore cinetico, viene chiamato, ovvero si lancia un'astronave che si sacrifica, come si può dire, per il bene dell'umanità, e l'astronave, naturalmente robotica, quindi senza nessuno a bordo, si schianta contro l'asteroide, sempre con lo stesso motivo, dando una leggera spinta all'asteroide si va a cambiare un po' la sua rotta. Ora bisogna pensare che non stiamo in un ambiente come quello terrestre, questi oggetti sono nel vuoto più assoluto, quindi certo, basta una leggera spinta per cambiare notevolmente la traiettoria, e questo è stato testato giusto appunto con
di recente,
la missione
d'arte,
è stato testato di recente nel 2021, sì. Con una missione diciamo guidata dalla NASA, ma che aveva la partecipazione un po' di tutti i paesi del mondo nel team scientifico e tecnologico, che si chiamava DART, proprio Double Redirection Asteroid Technique o test.
E questo qui, fra l'altro, ancora più di recente hanno confermato, se non sbaglio, i dati che effettivamente è stato spostato.
Esatto, hanno riconfermato i dati, perché dobbiamo capire che non è facile da terra capire se un asteroide si è cambiato la traiettoria, anche perché in quel caso, per evitare di far cambiare la traiettoria in modo non controllato a un asteroide, si era deciso di colpire non un asteroide principale, ma un piccolo asteroide che girava intorno a uno più grande. Quindi quello che si è cambiato non è la traiettoria dell'asteroide grande, ma il periodo, cioè il tempo con cui l'asteroide piccolo gira intorno all'asteroide grande. Quindi era un test in sicurezza, si può dire, che però ci ha dimostrato che effettivamente l'asteroide piccolo ha cambiato suo periodo e quindi il test ha funzionato.
E l'ultima, la terza?
La terza è un po' più complicata da spiegare. Si parla di trattore gravitazionale, ovvero di utilizzare una missione spaziale che non si suicida, non si schianta contro l'asteroide, ma entra in orbita con l'asteroide e grazie alla sua massa, la massa stessa della missione spaziale, devia la traiettoria, quindi cambia un po', deve essere naturalmente certo. Questo può funzionare per asteroidi piccini in cui lo spacecraft, l'astronave ha una massa comparabile con quell'asteroide, quindi con la sua massa piano piano come un trattore traina l'asteroide in una rotta, in una traiettoria diversa da quella originale.
Ecco, però dottore, per queste missioni devono essere organizzate per tempo, non abbiamo niente di pronto in questo momento se dovesse apparire un asteroide a breve.
Non abbiamo niente di pronto, ma ci sono due punti che ci rassicurano. Uno è che non abbiamo missioni dedicate, non c'è una missione che aspetta l'asteroide da cui difenderci, ma abbiamo tante missioni spaziali che hanno altri obiettivi e che in caso di estrema necessità possono essere in qualche modo deviate o cambiate nella loro strategia iniziale per andare a funzionare e a mettere in pratica una di queste tecniche. L'altro punto che ci rassicura abbastanza è che non abbiamo una missione già pronta, ma le nostre capacità di assemblare una missione da zero per questi scopi sono molto molto buone, e questo lo dimostra la recentissima missione che è stata approvata, che si chiama Ramses, che è una missione che andrà a studiare l'asteroide Apophis. Apophis forse qualcuno se lo ricorderà, era un asteroide che molto tempo fa è stato in qualche modo anche lui tirato in ballo in quanto possibile asteroide che colpirà la Terra, ma si parla veramente di decine di anni fa. Oggi sappiamo che anche lui non colpirà la Terra, ma passerà vicino alla Terra nel 2029, molto vicino, tra la Terra e la Luna per essere esatti, e l'Agenzia Spaziale Europea ha deciso di andarlo a studiare visto che passerà così vicino, e è stata approvata in tempi recentissimi una missione Ramses che verrà costruita a tempo record, si può dire, quindi è in costruzione in questo momento e dovrà essere lanciata in tempo per poter andare a osservare e a mettersi vicino a Apophis durante il suo tragitto vicino alla Terra.
Quindi possiamo concludere che non siamo del tutto disarmati, qualche carta da giocare nel caso si prospetti questa possibilità ce l'abbiamo.
Assolutamente, e diciamo che ad oggi più che nel passato siamo consapevoli della possibile minaccia che un asteroide può porre all'umanità, e quindi essendo consapevoli possiamo pensare e possiamo adattare tecniche e strategie per difenderci.
Naturalmente tutto sta nel identificare l'asteroide pericoloso per tempo, e qui c'è il lavoro degli astronomi, il suo lavoro dottore, però devo dire che c'è anche una folta schiera di appassionati che a volte la scoperta di nuovi corpi celesti in avvicinamento proprio viene da appassionati, dottore.
Assolutamente, ci sono grandi telescopi dedicati proprio a questo obiettivo, uno possiamo dire anche un nostro vanto, perché viene costruito in costruzione in Sicilia, che si chiama il FlyEye, che ha proprio questo obiettivo, ovvero di studiare la notte tutto il cielo alla ricerca di possibili asteroidi nuovi, ma come hai detto bene, un grandissimo contributo viene dagli appassionati, gli astrofili e gli astronomi amatoriali che utilizzano i loro telescopi, che possono essere anche, diciamo, di capacità ragguardevole, per studiare il cielo, perché il cielo è molto grande, quindi osservarlo tutto è impossibile, soprattutto se lo si vuole osservare molto nel dettaglio. Quindi è essenziale che ci sia uno sforzo collettivo a livello mondiale tra i vari stati e tra la comunità scientifica e la comunità amatoriale, per osservare e tenere gli occhi aperti alla ricerca di possibili minacce per il nostro pianeta.
Grazie, dottor Giovanni Poggiali dell'Istituto di Arcetri INAF. Buona domenica.
Grazie a tutti e a tutte. Buona domenica.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That one, no DJ, that was hazy cosmic time. There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a snowman waiting in the sky. Switch on the TV, we may pick him up on channel
Boutique Maca District, il centro commerciale naturale di manifattura tabacchi a Firenze, presenta la settimana della tradizione fiorentina. Tra gli appuntamenti, sabato 21 marzo, l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, mercoledì 25, Connect Firenze, panel tematici su turismo e business. E poi Abeo 2060, convegno dedicato all'abitare oggi per un confronto tra istituzioni, aziende, università e cittadinanza. Iscriviti gratuitamente su macadistrict.it e partecipa al futuro della tua città.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 22 marzo alle 16.30 la partita non è ancora finita. In occasione della giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, attraverso la metafora calcistica e lo sguardo di un bambino, lo spettacolo racconta la partita che i giudici Falcone e Borsellino hanno giocato contro la criminalità organizzata.
Contro Radio.
L'asteroide passa vicino alla Terra e dice: se cosa ci vado a fare, tanto si stanno distruggendo da sé, perderei solo tempo.
Vabbè, questo era il commento del nostro ascoltatore Maurizio. Ma veniamo alla pianta della settimana. Giusto alle porte della primavera accadeva che Sergio P., ispiratore inconsapevole di questa associazione, inaugurasse il suo orto estivo con il trapianto delle piante di zucchina, per le quali si preoccupava di coprirle per la notte al rientro da lavoro e di scoprirle per il giorno prima di partire. Erano queste semplici ma fedeli mosse che gli garantivano una produzione di primizie biologiche davvero. Buongiorno Stefano Pissi degli Ortisti.
Ciao, buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Allora, la zucchina è la pianta della settimana, una cucurbita, una cucurbitacea.
Sì, e fra le cucurbitacee è quella più resistente al freddo, diciamo, quella meno esigente in temperatura. Quindi si può inaugurare l'orto estivo, primaverile estivo, con il trapianto delle prime zucchine. Se si inizia adesso, poi ovviamente la pianta andrà sostituita se si vuole mantenere una produzione decente almeno fino a ottobre, perché alla fine la pianta può far questo, ecco, sono piante generose.
Se vuoi, ora vabbè, parlaci prima della zucchina, perché io ho un'esperienza personale con la zucchina, quindi magari la raccontiamo insieme.
Volentieri. Vabbè, la zucchina, come tanti ortaggi di cui disponiamo adesso, è comunque una pianta non autoctona naturalmente nostra, quindi è una pianta che viene appunto dall'America, non centro meridionale come tanti ortaggi tipo pomodoro e peperone, ma dall'America centro-settentrionale. È stata introdotta come tanti ortaggi in seguito alla scoperta dell'America ed è una pianta erbacea ovviamente annuale. La cosa curiosa è che che dal punto di vista sessuale è una pianta dioica, cioè praticamente ha i fiori, i sessi separati sulla solita pianta. Quindi i famosi fiori di zucca che noi mangiamo e noi preleviamo sono spesso i fiori maschili, che si riconoscono da quelli femminili perché hanno un peduncolo molto più lungo.
Oh, qui mi hai chiarito una cosa che mi stavo domandando da secoli. Ora ti dico qual è.
Altra cosa fondamentale di queste piante, a parte la loro bellezza, perché sono proprio belle, hanno queste foglione enormi che poi diventano anche di grandi dimensioni, con questo picciolo cavo bello grande spinoso. Quando si va a raccogliere le zucchine abbiamo spesso bisogno di guanti, insomma, perché certo, non è abituato, perché le spine. E un'altra cosa fondamentale da ricordare è che le zucchine sono gli zucchini, anzi, sono ortaggi, frutti che è bene raccogliere in anticipo sulla loro maturazione. Infatti anche quando si scelgono al mercato non bisogna guardare le dimensioni tanto quanto appunto il fatto se hanno ancora il residuo del fiore che le ha generate. È fondamentale per avere un frutto buono, insomma, ecco, un frutto ancora croccante e saporito.
Allora, aggiungo qualcosa. Innanzitutto gli americani, visto il nome,
non lo sanno che sono americane le zucchine, pensano che siano italiane, perché zucchini, zucchini, pensano che sia una varietà italiana, invece no, loro hanno le squash. E non gli zucchini sono italiani.
Ho capito. Non diciamocelo.
Continuiamo a mantenere la paternità degli zucchini. E poi l'altra cosa, io 2 anni fa, 2 autunni, e poi per la primavera e l'estate, feci l'orto, te l'ho già raccontato.
Sì.
E piantai, andai qui da un rivenditore, c'è una mesticheria che vende le piantine, e piantai piselli, le fave no, mi dettero i semi, ma poi altre, il finocchio, la cipolla, la bietola, soprattutto la bietola, grande soddisfazione. La bietola, e poi mi dettero una manciata di questi semi di zucchine, e mi disse: guarda, questi buttali da qualche parte. E io feci, li buttai nei pressi di dove c'era questo quadrato che io chiamavo l'orto. Oh, ma sono uscite una quantità incredibile. E questa pianta, che poi la pianta tu la conosci bene, no? Si muove orizzontalmente, e che è lunga, un ramo può arrivare a 5-6 metri, no? Ma la cosa più impressionante, e qua la cosa che mi hai chiarito, sono i fiori, perché tutte le mattine c'erano una dozzina di fiori nuovi. E la mia povera sorella li cucinò in tutti i modi, noi si fanno fritti, si fanno ripieni, si fanno con la pasta, si fanno in mille modi, ma a un certo punto disse basta, non ne portate più. Sono e io non capivo, ma come mai alcuni fiori vengono con la zucchina e altri fiori vengono senza zucchina? E questo me l'hai spiegato, no? Perché
fiori sono simili esternamente, però quelli femminili hanno un peduncolo più corto, anche perché poi quando si sviluppano il fatto di avere un peduncolo più corto attaccato alla pianta permette di mantenere lo zucchino col suo peso senza che si rompa, insomma, anche quello.
Ma la storia non è finita. Alla fine dell'estate la pianta è sparita. L'anno dopo, cioè l'estate scorsa, riappare, ma non lì dove l'avevo messa, da tutt'altra parte. E senza, in questo caso, senza nemmeno annaffiatura, nulla, da tutt'altra parte inizia a partire questa zucchina che io non avevo nemmeno messo i semi. Ripartite anche lì fiori e zucchine, ma più fiori, fanno molti, molti, tantissimi fiori che sono buonissimi. Io adoro i fiori di zucchina fritti, sono buonissime. Bene.
La tua esperienza ci racconta una cosa fondamentale nell'orto, che vorrei dire, che è questa: che quando le piante vengono messe a dimora tramite semina hanno tutto un altro valore di resistenza. Quando la pianta sceglie geneticamente, il seme sceglie di affrancarsi lì, è una selezione che è indipendente dalle nostre scelte, e quindi la pianta viene per forza più forte. E l'ultima cosa forse da aggiungere su questo ortaggio è che probabilmente riguarda anche la tua cultura di persona del sud, come anche un po' la mia, perché sono metà lucano, è che la pianta di zucchina, quando si toglie dall'orto, non si butta totalmente nel compost, ma la si consuma nelle sue parti verdi più tenere.
Sì,
non so, succede anche in Calabria.
Sì, ma anche le foglie si possono mangiare, però mia sorella non le vuole fare, perché ci vuole un lavoro enorme per levare tutti i fili, foglia per foglia, ma le foglie, se si ha la pazienza di levare i fili, sono buonissime, veramente.
Una minestra buonissima.
Buonissima. Sì. Allora, il famoso Tillo ci dà un consiglio: piantatene poche, si fa presto a venire sommersi, oltretutto piglia un monte di posto.
è vero, è anche un buon
verissimo,
posto,
verissimo. Bene, grazie per la zucchina, ci sentiamo domenica prossima, buona domenica.
Viva la natura. Yeah.
Non si muova, professore. Stia lì. Fermo.
Congelato dal freddo.
Buongiorno, buongiorno professor Tani.
Buongiorno Jimmy.
Allora, libro della settimana, The Man in the High Castle,
cioè l'uomo nell'alto castello, intitolato precedentemente anche come La svastica sul sole.
Quello è il titolo.
È un libro bifronte, ambiguo fin dal titolo. La svastica sul sole è il titolo italiano.
È il titolo italiano, me lo ricordo, uscì nella serie dei classici di Urania, è un classico di fantascienza.
Anche poi. Mentre il titolo reale sarebbe The Man in the High Castle, l'uomo nell'alto castello, molto meno evocativo, devo dire, perché noi italiani per i titoli non siamo da disprezzare.
Di solito quando cambiano i titoli ai film americani è quasi sempre un disastro, cioè una cosa veramente patetica.
Senti, però dunque qui c'è un sacco di cose da dire, sì, preliminari. La prima in assoluto è che questo romanzo è un romanzo ucronico, un'ucronia, parola stranissima che non tutti conoscono, e noi sappiamo ovviamente che cos'è un'utopia, no? Utopia viene da non luogo, e le utopie sono quelle di Tommaso Moro, va bene, da titolo appunto Utopia, o quella di Tommaso Campanella, è un genere poco frequentato ormai, cioè un luogo buono, un non luogo che è poi un luogo buono, un luogo dell'immaginario dove tutto è meraviglioso, nel mondo in cui siamo raramente viene rappresentato, vabbè, siamo troppo realistici ormai. Poi c'è anche la distopia, che è il contrario, cioè che è il luogo cattivo, va bene, da dis e topos,
quando va tutto male,
e lì ne abbiamo quanti ne vogliamo,
ultimamente
1984 di Orwell, ma veramente,
ma ultimamente poi ne abbiamo, non si fa altro che essere distopici.
Sì. E poi c'è l'ucronia, che è veramente una cosa particolare, perché ucronia vuol dire non tempo, che non c'è nessun tempo, va bene? E quindi è un termine inventato nel 1876 da un filosofo francese, Charles Renouvier, ma inventa il termine, ma già esistevano, perché un certo Geoffroy nel 1841 aveva scritto un Napoleone apocrifo, dove Napoleone, arrivato a Mosca, invece che poi tornare indietro e venire distrutto il suo esercito alla Beresina, arriva invece fino a Pietroburgo e lì conquista praticamente la Russia, e da lì crea poi un impero mondiale.
Praticamente si può tradurre nella frase inglese what if
e se invece, potremmo dire in italiano,
e se invece allora qui si capisce, dal titolo italiano si capisce di che cosa parla, professore, perché svastica sul sole vuol dire, ipotizza praticamente che la guerra venga vinta dai nazisti.
Infatti ti ho detto che il titolo italiano è molto più evocativo. Dunque bisogna dire anche che questo romanzo è del 1962, e forse il suo primo merito è proprio di mettere a livello nazionale e poi internazionale l'ucronia come nuovo genere, perché questa cosa di Napoleone apocrifo del 1841 insomma lasciò un po' il tempo che trovava, e inoltre il termine ucronia neanche esisteva, come ho detto, no? Dunque questi anni, 1962, sono anche gli anni in America di Twilight Zone, ai confini della realtà,
bellissima serie televisiva
interessante, no? Di Rod Serling, di Binghamton, che è una serie straordinaria, praticamente apre un nuovo mondo, un nuovo modo di fare la fantascienza, spesso anche ucronica nel caso di A confine della realtà. Quindi all'interno di questo contesto, nel 1962, il nostro Philip Dick, ancora non particolarmente conosciuto, scrive questo The Man in the High Castle. Che cos'è questa storia? È una storia ovviamente dove l'asse, cioè Giappone e Germania, vincono la seconda guerra mondiale. La vincono perché un certo cioè il punto cruciale è che un certo Giuseppe Zangara, veramente esistito, un italiano anarchico, cercò di far fuori Franklin Delano Roosevelt nel 1933 e non ci riuscì. Nel romanzo invece di Dick ci riesce, e quindi Roosevelt morto, non c'è il New Deal, c'è un presidente incapace al posto di Roosevelt, l'America va a rotoli e la Germania facilmente insieme al Giappone se la mangia. La costa orientale viene
no, anche perché la Germania arriva alla bomba prima dell'America, questo ovviamente. è dettaglio importantissimo, perché praticamente quello che gli americani hanno fatto nella storia ai giapponesi, i tedeschi lo fanno agli americani, quindi si fermano. Professore, così?
Sì, sì, è così, ovviamente.
Quindi una volta che arriva la bomba su Washington, l'America...
Nel romanzo questo non viene particolarmente
sviluppato,
il discorso bomba.
Certo.
Comunque sia, la parte orientale è tedesca, la parte occidentale è giapponese, la parte centrale è le Rocky Mountains, è un grande stato cuscinetto, va bene? Il sud è a sua volta una specie di stato cuscinetto, ma in realtà gestito dai tedeschi. Ecco, in questa America particolare quello che accade è così che comincia il romanzo. Soprattutto i giapponesi, che rispetto ai tedeschi sono più gentili, diciamo, nel modo di fare, diventano grandi collezionisti di antichità americane. Per antichità americane sappiamo che poi già questo è un paradosso, no? Se c'è un paese, l'antichità non c'è, sono gli Stati Uniti. Le antichità americane che questi ricchi facoltosi giapponesi a San Francisco cercano per regalare agli amici, per fare bella figura al ritorno in patria, sono gli orologi con di Mickey Mouse, delle asce indiane, delle vecchie pistole Colt, delle cose appunto che spesso addirittura vengono contraffatte dagli americani della costa occidentale, perché hanno capito che è un grande mercato questo dei giapponesi che vogliono comprare delle antichità che poi spesso sono appunto addirittura delle patacche. Ecco, il romanzo comincia così.
Allora, io mi ricordo poco, però sto guardando la serie televisiva, perché c'è una serie televisiva su Netflix. Io non amo particolarmente le serie televisive, le considero un sottoprodotto di Hollywood, anche se devo dire che dai tempi di Beautiful ad oggi sono stati fatti molti progressi. Però questa serie televisiva, che tra l'altro non è male, praticamente sono riusciti a strizzare fuori ben quattro stagioni da questo. Il libro io non mi colpì particolarmente, infatti non mi ricordo assolutamente che cosa c'è nel libro. Mi ricordo però benissimo l'ambientazione, perché l'ambientazione, l'acronismo si può dire?
L'ucronia
mi colpì particolarmente, perché effettivamente era un'ipotesi che trovai ai tempi, sto parlando probabilmente nei miei tempi universitari, quando leggevo Urania, queste cose così, mi sembrava plausibile. Ma se avessero vinto i tedeschi, non ci avevo mai pensato, e quel libro mi fece pensare proprio questo.
In effetti, la cosa interessante del libro è proprio questa partenza, perché poi è come plot, come intreccio, è complicatissimo, si perde spesso e c'è una pletora infinita di personaggi, per cui si perde un po' il filo.
Anche perché è difficile, perché poi c'è la cosa della due dimensioni di mondo, se mi ricordo bene.
Dunque, perché cosa accade? Io qui devo un pochino dire qualcosa.
Spoilerare.
Che vuoi fare? Dunque, accade che una certa Giuliana, che è la moglie di un ebreo che naturalmente non si presenta come tale, perché i tedeschi altrimenti lo farebbero fuori subito, va bene, è l'ex moglie di questo ebreo, questa Giuliana, si trova in una storia più che sentimentale, erotica, va bene, con un certo italiano di nome, e qui si capisce quanto poco sapeva il povero Dick degli italiani, perché il cognome è inesistente, un certo Joe Cinnadella, va bene, che poi si scopre che è un agente nazista mandato per far fuori appunto un personaggio di cui si sa qualcosa, ma è un personaggio misterioso che ha scritto un libro che si chiama La cavalletta non si alzerà più, The Grasshopper Lies Heavy, che è un verso dell'Ecclesiaste, un libro in cui gli americani insieme agli inglesi hanno vinto la seconda guerra mondiale. C'è un libro che racconta quella che noi sappiamo essere la realtà, va bene? Questo libro ovviamente è bandito dai tedeschi e questo Joe Cinnadella ha l'incarico di far fuori l'autore, che è un certo Offen Abendsen. E qui se vado avanti
no, beh, ci fermiamo qui.
Però ti dico, ecco, il punto fondamentale è questo, che il romanzo vuole sottolineare la natura illusoria della realtà. Il mondo del romanzo è solo una delle tante possibilità. Qual è la realtà in questo romanzo? Quella che leggiamo, per cui giapponesi e tedeschi si sono spartiti gli Stati Uniti e sono i padroni del mondo, o quella del romanzo all'interno del romanzo, in cui Offen Abendsen, che è l'uomo che vive nell'alto castello, che non è vero poi perché non vive affatto in un alto castello, oppure appunto quella di Offen Abendsen che racconta che in realtà la guerra è stata vinta dagli inglesi e dagli americani. Mondi paralleli, in altre
mondi
parole.
Paralleli. Ed è interessante perché l'Ucronia praticamente parte, e poi il concetto di sliding door, no? Basta un piccolo dettaglio, vabbè, piccolo, in questo caso non tanto piccolo, cioè per esempio bastava che il progetto per la bomba atomica non venisse esportato negli Stati Uniti ma rimanesse dove era nato, questo lo sappiamo, e probabilmente le sorti della guerra sarebbero completamente cambiate.
Sarebbero state completamente diverse, no? All'interno di questo romanzo ha una grande importanza anche gli I Ching, no? Questo oracolo cinese che poi si scopre, via, devo tacere Jimmy.
Sì, va bene.
Comunque sia, capisci che l'ucronia dà delle possibilità all'immaginario dello scrittore, alla fantasia straordinaria, che ovviamente sono molto diverse da quelle che ci danno le storie basate sulla realtà.
Allora, una cosa curiosa, perché il nostro ascoltatore ha preso questo, Mariangela, ha preso questo libro ieri in biblioteca e sono molto contenta che ne parli oggi il professore, che ascolto sempre con interesse, e lo ringrazio per la sua collaborazione con la nostra radio. Mariangela, prenda questo e porti a casa, professore.
Ma ne sono felice, anche perché Mariangela già un'altra volta
si era sbilanciata. E poi
devo dire anche, insomma, che questa è la storia, è l'immaginazione al potere, che prende in ostaggio la realtà, e quindi è un genere questo dell'ucronia che ci dà enormi possibilità per divertirsi, anche perché poi spesso è un divertismante, in questo caso no, è abbastanza lugubre la storia che viene raccontata, ma possono essere raccontate anche storie bellissime.
Certo. Allora, ultimo commento che mando, questa è Sonia che dice: qual è la serie di Netflix di cui stai parlando? È lo stesso titolo del libro, The Man in the High Castle, e devo dire che è di Ridley Scott. Quindi Ridley Scott sviluppa molto di più l'ucronia che non il libro. Io il libro me lo ricordo pochissimo, quindi vuol dire che non mi ha colpito all'epoca. E invece Ridley Scott sviluppa questo sistema, questa cosa, tant'è vero che riesce a tirarne fuori quattro stagioni di una decina di episodi alla volta, quindi una serie indicatissima per chi fa binge watching, e devo dire che comincio ad avere meno difetti delle serie che le serie sole hanno spesso. Questo non è malissimo, comunque è sempre una serie televisiva, quindi ha un modo di acting, di recitare, che è tipico delle serie televisive, con i tempi che sono tipici delle serie televisive. Pensate, perché se avessero fatto un film avrebbero avuto il problema di strizzare tutto il libro in 2 ore, mentre la serie televisiva
lo deve allungare a praticamente a 40 ore, perché sono ogni episodio è più o meno di un'ora, quindi questa è la differenza fra il film, the movie, e la serie.
È una differenza commerciale anche, certo. Proprio. Insomma, ecco,
professore,
dunque,
sì, ultimo.
Non esiste una singola realtà vera, Jimmy, chissà in quale mondo saremmo, in un'ucronia in questo momento, capisci? Quindi paralleli, probabilmente tu saresti ancora negli Stati Uniti e io chissà dove.
E chi lo sa?
E chi lo sa?
Letto
e
tanti anni.
I nostri radioascoltatori, anche loro.
Ecco, c'è ancora qualche commento. La serie l'ho trovata molto bella, ben recitata e ben sceneggiata. L'ho vista su Prime 6 anni fa, è vero, sono d'accordo con questo. E poi il libro l'ho letto tanti anni fa, mi piacque. La cosa interessante è che con i vincitori ci sono anche i fascisti italiani, ma che contano zero, come nella storia. Ecco. Bene, Ridley Scott ha già diretto un film da un libro di Dick, che vabbè, questo lo sappiamo, Blade Runner, certo.
Dick è stato un uomo molto sfortunato, perché è morto nel 1982, vale a dire quando sta per uscire Blade Runner, che gli avrebbe dato una straordinaria notorietà, e invece muore proprio nel momento sbagliato, a proposito di tempi che non funzionano, cronologie che sono sostanzialmente perverse nel suo caso, ecco.
Professore, buona domenica, a domenica prossima.
Grazie anche a te, Jimmy, ai nostri radioascoltatori e a Mariangela in particolare.
Ti mando un saluto dal controseggio che si trova a Novoli e dove finora l'affluenza è stata generosa e positiva. Un invito, anche se non particolarmente necessario, in quanto sappiamo bene che gli ascoltatori della nostra radio sono persone consapevoli e attente, ad andare a votare finché c'è la democrazia, è un appello sempre valido. Buona domenica, Felix. Grazie, Felix. Buongiorno Giulia Spissi da Miami, che ci fai a Miami, Giulia Spissu?
Ciao Jimmy, ciao a tutti. Sì, sono a Miami da mio nonno, perché non ce la facevo più con il freddo di New York, dovevo scappare.
Fa ancora freddo a New York?
Fa ancora freddo, e quindi ho detto basta, devo avere una pausa, prendermi una pausa, e ora sto molto meglio, sono molto più rilassata di già.
Ma è il lavoro, però sei scappata, lo hai abbandonato?
No. Magari non ho tante ferie come quelle italiane, quindi no, solo per il weekend. Toccata e fuga.
Credo che parliamo ancora di queste che abbiamo chiamato le fiere d'arte. E quale,
esatto.
Di quale ci parli oggi, Giulia?
Allora, oggi vi parlo di un'altra fiera che è molto famosa, che si chiama Frieze. Ed è nata, sì, a Londra questa.
Ma freeze vuol dire congelare, si chiama freeze, perché è d'inverno e si muore di freddo. Per questo?
No, in realtà è una storia molto particolare quella di come è nata questa fiera, che adesso è un vero e proprio franchising, perché è nata negli anni 90, quindi più tardi rispetto a quelle che avevamo visto negli episodi, nelle volte precedenti, ed è nata addirittura da un magazine, quindi da una rivista dedicata all'arte e alla cultura contemporanea. Successivamente, dopo circa un decennio, i fondatori hanno deciso di istituire la fiera, quindi Frieze London, che tutt'oggi è diventata una delle fiere più influenti al mondo e si svolge a ottobre al Regent's Park di Londra, in concomitanza con Frieze Masters, che si dedica invece più all'arte storicizzata, diciamo.
Quindi è un evento molto importante, mi sembra di capire.
Sì, è molto importante anche questa. Poi come le altre che avevamo visto, si è sviluppata enormemente. Nel 2012 è aperto a New York, e infatti questa di New York si terrà tra poco, a maggio, e si tiene al The Shed, che è, non so, per gli ascoltatori che sono stati a New York, è vicino a quella scultura nuova sull'Hudson, un po' particolare, che sembra tipo un alveare.
No, non me la ricordo. Io tanto che non vado a New York, decenni, quindi probabilmente non c'era.
Hudson Yards.
Non c'era ancora ai miei tempi. Allora, parliamo di quella dell'originale, parliamo di quella di Londra. Dai, dove si tiene? È successo mai qualcosa di particolare per cui è arrivata agli onori della cronaca anche per gente comune? No.
Allora, diciamo che tutt'oggi, negli ultimi anni, l'affluenza è enorme. Infatti, tra Frieze London e Frieze Masters ha superato circa le 90.000 presenze annue, quindi veramente grandissimo, contando tutte e due. Quindi diciamo che quello che si vuole presentare con Frieze London è l'arte contemporanea, quindi le ricerche più recenti, mentre Frieze Masters vuole mettere in dialogo l'arte più classica e storicizzata, quindi c'è questo binomio che è molto molto bello da vedere. Anche in questo caso ci sono tantissime presenze come curatori che vengono invitati per sezioni particolari della fiera, quindi per esempio c'è una sezione dedicata alle nuove scoperte, ai nuovi artisti, sezioni invece con installazioni site specific, quindi create appositamente per la fiera. Quindi ecco, si cerca di creare qualcosa un po' di diverso rispetto a quello che c'è nel panorama delle fiere, ecco, dell'arte.
Dei grandi musei, no? Tipo il Museo Strozzi, questi che hanno la collezione permanente, frequentano anche loro le fiere con i loro inviati oppure le snobbano perché sono un po' a livello un po' più basso, diciamo?
No, diciamo che per i musei e per i direttori e i curatori rappresentano comunque un'opportunità per conoscere gallerie, entrare in contatto con gallerie, vedere le nuove ricerche che si stanno formando adesso e cominciare i rapporti per poi magari fare una mostra o una retrospettiva, ecco, di un artista. Quindi comunque servono anche alle istituzioni,
non vanno,
non sono qualcosa solo per vendere.
Non vanno lì col portafoglio del museo a comprare.
No, questo non lo
fanno.
Non penso.
Senti, c'è anche, immagino, uno scambio fra gallerie, no? Gallerie che si scambiano, fanno delle permute, io ti do questi due quadri, tu mi dai quest'altro. C'è anche questo nelle fiere oppure
no? Non penso, ad essere sincera, però ciò che avviene, che sta avvenendo sempre più spesso è il fatto che due gallerie si possono mettere insieme e presentare una, diciamo, una non mostra perché una semplice presentazione nel loro booth insieme, quindi collaborano per portare un artista o una coppia di artisti dal loro roster, quindi dalla loro galleria. Quindi questo sta avvenendo sempre più spesso.
Ma incredibile però il giro di affari che si genera intorno alle opere d'arte, tale da giustificare delle fiere annuali e delle dimensioni di cui parli, Giulia, non trovi?
Sì, no, è veramente, infatti diciamo ai giorni d'oggi ci stanno venendo molti articoli, molti critici stanno scrivendo di questo sistema che è ormai quasi saturo, c'è troppe fiere annuali e le gallerie fanno difficoltà a partecipare perché comunque sono sempre un costo per la galleria nonostante il guadagno che possono avere, però allo stesso tempo è difficile non andare una fiera perché non hanno quel ritorno sia economico sia di visibilità, quindi è un dibattito molto attuale quello che c'è, la domanda che hai fatto, quindi ci si deve un pochino reinventare, ecco, si sta cercando un po' di reinventare.
Bene, settimana prossima stiamo ancora con le fiere o...
Sì. Allora, settimana prossima sì, vi voglio parlare di una fiera in Italia e poi passiamo ad un altro argomento.
Benissimo, allora ciao Giulio Spis da Miami per questa occasione, prossima settimana ci sentiamo da New York.
Esatto, purtroppo torno nella City.
Buona domenica.
Buona domenica, ciao.
Mette lì l'errore mio, il Museo Strozzi non ha una collezione permanente, dovrei saperlo, tutte le interviste. E poi naturalmente mi hanno bacchettato, comunque me ne ero già accorto, facevo finta di niente. Poi per quanto riguarda queste fiere dice invece Francesco, grande riciclo di soldi sporchi. Comunque l'ultimo freeze, un disastro, mi dispiace. E poi lo stesso concetto, questo è Teobaldo, che bel nome Teobaldo. Purtroppo con le opere d'arte antiche, ma anche e soprattutto moderne, si muovono capitali fantasmi inimmaginabili. Let's go, nel senso che vado a mangiare. Anche voi, immagino. Finisce questa conduzione domenicale e ci sentiamo domani mattina alle 6 del mattino per chi si sveglia presto.